cultura che non ti aspetti.
Benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis. In questa prima puntata di K della settimana parleremo di cinema e lo faremo sia in apertura con la collega Moira Bubola per analizzare il palmarès dei Quartz, i premi svizzeri del cinema, e anche nello spazio dei consigli verso le 18, quando avremo modo di visitare virtualmente una mostra dedicata ad uno dei più grandi film dello scorso secolo, Novecento, di Bernardo Bertolucci. Nei nostri anacardi alle 17:20 vi proponiamo una geostoria dell'intelligenza artificiale. Suona complicato? Piccolo indizio, no, non è così complicato. In realtà è molto interessante e attuale. Venezia è uno dei casi più lampanti di quello che in italiano potremmo definire il sovraturismo. Alle 17:35 anticiperemo un paio di temi che saranno trattati domani in Laser, nel documentario curato da Anna Tognolo, e sarà proprio lei, l'autrice, a parlarcene. Nei nostri pensieri in semi-libertà ci occuperemo di una delle attività in cui noi umani eccelliamo, e cioè come rendere la vita impossibile a tutti quelli che non ci piacciono. Per concludere ricorderemo una figura cara alla RSI, a Rete 2 in particolare, che ci ha lasciato ieri a 73 anni. Il cantautore, cantastoria, fabulatore, rimatore e tante altre belle cose ancora, David Riondino.
Lord of mercy, 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 Lord of mercy. Samu mi, olo ajo.
E Tuk Ubong con Far From Perfection, che può essere un po' il mio motto, molto lontano dalla perfezione, ma non si può dire la stessa cosa di Moira Bubola, perché Moira Bubola è la nostra collega che si occupa di cinema e non solo. Venerdì tu eri a vedere una cosa molto interessante, molto importante per il cinema svizzero, e cioè i premi, i Quartz, quindi il meglio del meglio del cinema svizzero. Non poteva che essere così. Heldin, l'ultimo turno di Petra Volpe, è stato incoronato venerdì sera a Zurigo come miglior film dell'anno, e non solo per i critici ma anche per il pubblico, giusto? Qui con me, quindi, appunto con Moira, vogliamo vedere un po' perché prima di tutto questo film ha avuto tutto questo successo.
Buonasera Sergio e a tutti voi che siete all'ascolto. Ha avuto questo successo perché è riuscito ad intercettare una situazione grave e importante, che è quella vissuta dal personale infermieristico. Noi sappiamo, perché abbiamo visto anche le rivendicazioni condivisibili di tutte le infermiere e gli infermieri che sono stati messi sotto pressione durante la pandemia di Covid. Il personale medico in generale, infermieristico in particolare, subisce pressioni notevoli per dei turni molto lunghi, per un personale che a volte è sottorappresentato. C'è sempre bisogno di nuove infermiere e nuovi infermieri, e Petra Volpe ha intercettato tutto questo e ci ha raccontato la storia di Floria, Sergio, questa infermiera che entra appunto nel turno di notte, quello che chiude la giornata, l'ultimo turno. Heldin in tedesco è eroina, e lei è una vera e propria eroina, perché si carica sulle spalle tutti i bisogni dei suoi pazienti, i capricci anche a volte dei pazienti. Noi pazienti siamo di difficile gestione, quando siamo malati soprattutto, e si carica sulle spalle anche le mancanze di una struttura ospedaliera che a volte latita. Lei è da sola perché una collega è malata, l'altra è stata chiamata a coprire altri turni, e noi vediamo questa notte infinita e lunghissima. Dunque, un film che ha intercettato un'esigenza, un bisogno, che è riuscito a restituire tutto questo con toni che vanno dal dramma, ma ha saputo metterci anche tanti sorrisi, perché ci sono situazioni surreali che mi hanno molto divertita, hanno divertito il pubblico, pubblico che è corso in massa a vedere questo film. Ecco che la critica lo ha eletto miglior film dell'anno svizzero, e anche il pubblico ha premiato questo lavoro di Petra Volpe perché è andato al cinema a vederlo.
Aggiungerei viva Dio, nel senso che ogni tanto succede anche questo, insomma non è proprio un evento eccezionale. Senti, a proposito dei film che erano stati nominati, quali secondo te poi avrebbero meritato di più? Insomma, facciamo un po' la disanima.
Allora, io devo dire che ho amato molto un film che si è aggiudicato due Quartz, la miglior camera e anche il miglior montaggio. Si tratta di Abra le corps di Maria Elsa Sgualdo. È un film che ci restituisce la figura di una giovane donna fantastica, coraggiosa, che si batte contro le ipocrisie di una Svizzera appena uscita dalla Seconda Guerra Mondiale, dove le donne erano confinate al focolare. Questa ragazza, per tutta una serie di avvicendamenti, non ci sta a ricoprire questo ruolo, si batte con coraggio e anche perdendo tutta una serie di sicurezze e di agi che avrebbe potuto invece abbracciare accettando le regole della piccola comunità dove viveva. È un film importante, scritto benissimo. Qui si capisce quanto un film, sono importanti le immagini, è importante il suono, infatti è stato premiato per la camera e per il montaggio. Il montaggio sappiamo che è la scrittura cinematografica per eccellenza, ma c'è una scrittura a monte, la scrittura vera e propria, i dialoghi, come vengono caratterizzati i personaggi. A Bras le corps di Maria Elsa Sgualdo, Sergio, sarà nelle nostre sale della Svizzera italiana a partire da giovedì.
E allora passiamo invece al documentario, il miglior documentario, una categoria molto importante per il cinema svizzero. Qui le cose forse sono andate forse un po' diversamente da come ci si poteva aspettare.
Sì, hai ragione. Rispetto al miglior film, qui avevamo scommesso su un altro titolo, perché ha vinto I Love You, I Leave You di Moritz Freiburghaus, che ci racconta la psicosi di un musicista molto conosciuto, molto apprezzato. Lui è Dino Brandau, personaggio cinematografico per eccellenza, non fosse altro per questa sua fisicità, e qui viene raccontato nella sua fragilità, perché Dino Brandau ha vissuto in passato queste forti psicosi, e Moritz Freiburghaus, questo giovane giovane regista è un suo amico, il suo migliore amico. E dunque noi vediamo come la famiglia e gli amici cercano di aiutare Dino a trovare un equilibrio, a trovare una stabilità senza perdere la forza creativa, che è la grande preoccupazione di Dino. È sicuramente toccante come documentario, come storia. Forse rispetto ad altri titoli, penso a Qui vive encore di Nicolas Vadimoff, premiato in diversi festival internazionali, già mostrato alla Mostra d'arte cinematografica di Venezia, forse un po' meno maturo come forma. Tra gli addetti ai lavori si diceva che il fatto di Dino, così tanto conosciuto e amato dalla scena giovane underground, scena musicale svizzera, ha avuto un impatto notevole per far sì che questo film venisse premiato, questo documentario venisse premiato.
Però, diciamolo pure, c'è sempre qualche polemica, no, in queste occasioni. Chiaro. È importante però parlare di queste occasioni, cioè di quanto sia importante fare questo tipo di manifestazione, cioè i premi, i riconoscimenti. Che ruolo hanno, secondo te, questi riconoscimenti al nostro livello e più in generale a livello internazionale?
Allora, per quanto riguarda la Svizzera, Sergio, siamo molto timidi e a volte poco inclini a mostrare i nostri successi, dunque trovo sia importante per il cinema svizzero, per tutti gli addetti ai lavori, avere un momento di celebrazione, avere un tappeto rosso, avere notizie che si rincorrono sui social e sui maggiori portali di informazione. È importante. Perché così capiamo quanto lavoro sia stato fatto in quest'ambito e soprattutto quanti lavori sono stati riconosciuti all'estero. In generale poi queste manifestazioni, abbiamo visto gli Oscar, un po' ci sono i César, i BAFTA, eccetera, a volte sono un po' autocelebrative. È una domanda aperta, necessarie sì, a volte forse guardano troppo a loro stesse. L'importante è trovare sempre quell'equilibrio di riuscire a celebrare gli addetti ai lavori, dunque tutto il lavoro che è stato fatto a livello cinematografico durante un'annata, e allo stesso tempo non perdere di vista il pubblico. Ecco che il premio di quest'anno, il Box Office Quartz, per la prima volta si premia il titolo che ha avuto maggior seguito nelle sale cinematografiche, è importante, va proprio in questa direzione, i premi vanno verso il pubblico.
Benissimo, grazie mille Moira Bubola. Abbiamo parlato dei Quartz, dei premi del cinema svizzero. Abbiamo parlato di un miglior documentario che ha forse creato un po' di sensazione. E sai che c'è? Ce lo ascoltiamo il protagonista di questo
documentario. Volentieri.
Per cui abbiamo Dino Brandao con Lamento Maluco.
Cheguei com o avião, como o pai fugiu. A manhanga mudou a vida minha. As velhas histórias, a minha bagagem ainda pinta toda a minha geração. Fiquei maluco. Fiquei maluco. Vem da família, vem do seu, vem daqui, vem do passado, vem da fora, chegou até a mim. Entre preto e branco, nem daqui nem dali, perto dos espíritos, passou pela psiquiatria. Filho do guerreiro, dessa terra vermelha, tudo era perigoso, mas eu já não senti. Fiquei maluco, fiquei maluco. Seu vem daqui, vem do passado, vem da fora, chegou até a mim. passado vem da fora, chegou até a mim. Vem da família, vem do seu, vem daqui. Vem do passado, vem da fora, chegou até a mim.
Iron and Wine con Defiance, Ohio, e siamo arrivati all'appuntamento con gli Anacardi, o meglio saremmo arrivati all'appuntamento con gli Anacardi. Purtroppo non riusciamo a contattare il nostro ospite, che era tra l'altro il protagonista principale di questi Anacardi, perché si tratta di una serata che si terrà fra pochissimo, nel senso che è prevista alle 18:15, però a questo punto vi do io qualche indicazione e spero qualche motivo anche per andare a seguire questa conferenza. È una conferenza che si intitola così: Geostoria dell'IA, dell'intelligenza artificiale. Geostoria è un termine appunto che può metterci un po' così sul chi vive, però in realtà ci sono molti aspetti interessanti e soprattutto attuali che ci riguardano anche abbastanza da vicino. Chi se ne occupa? Alle 18:15 alla biblioteca del Liceo Lugano 2 a Savosa, ecco, ci sarà il matematico e divulgatore Paolo Caressa, che appunto parlerà di questa geostoria in un intervento che chiude il ciclo Crisi e conflitti del presente, proposto proprio dal Liceo Lugano 2. Allora, di intelligenza artificiale si parla spesso, forse anche troppo e forse anche un po' ogni tanto a vanvera, ma l'abbinamento con storia e geografia incuriosisce e quindi è chiaro che questo è uno dei motivi più interessanti per andare a seguire questa conferenza con Paolo Caressa. Se avremo modo magari di recuperarlo ancora nella prossima mezz'ora, volentieri lo sentiremo, altrimenti io ricordo con molto volentieri, con piacere, questo appuntamento alle 18:15, la conferenza Geostoria dell'intelligenza artificiale alla biblioteca del Liceo Lugano 2 a Savosa. La voce, devo dire di chi è, è quella di Tom Waits, naturalmente con questa Jockey Full of Bourbon, da un album, uno degli album più famosi della sua lunga e ricca discografia, Rain Dogs del 1985. Qui invece abbiamo una voce molto, molto aggraziata, viene da un'altra parte più o meno del continente, cioè è canadese però di origine haitiana. Lei si chiama Dominique Fils-Aimé e questa è Life Remains.
Doesn't matter what you think about me. Turns out it doesn't change a thing. What or when or if you even think about me at all. My life remains the same. You lecture me about my own revolution. As you're intellectualizing.
music of the soul, music of the freedom, freedom. Turns out it doesn't even matter. Turns out it doesn't even matter. Turns out it doesn't even matter. Turns out it doesn't matter. Life remains the same. My life remains the same. Life remains the same. My life remains the same. Scabby-doo, papa, same. Ooh, scabby-doo, papa.
My business, I'm approaching the street by a man who says these are the best days of your life and the old days are through. But if you're feeling low, well, you know the rules. You can drown it out in smoking booze, and I regularly do. And you always show at least a little glow in your heart and soul. It's so difficult to ignore, but sometimes I did. And I'm just too gone to keep carrying on, but I promise that I'm gonna work real hard to make my worst emotions hit. I guess I'm living my best life now. Oh well, I'm living my best life now.
this whole dialogue is just moot because it goes on in my head and nowhere else. If you got empathy, you can talk to me. Otherwise, I'd rather leave those words up on the shelf. I can keep it to myself. And I'm sulking now, and it's killing your vibe, because I'm feeling down, but still a grown-ass man's got to figure his own shit out. And through it all, you were on your knees, just waiting for the best outcome that could be. One day you said to me, you said, I think you're slipping, but I can't say nothing to you. I think you're slipping, and I think you might know it too. I've been evading little lies, found some dreams that were outsized, I put a stop to. It's not that I want those dreams to die, I just haven't been feeling too alive, and I want to. I guess I'm living my best life now. Oh well, I'm living my best life now.
Sasha Vasandani sta vivendo la sua miglior vita adesso, Best Life Now, e noi siamo ovviamente contenti per lui. È un disco fresco fresco, insomma uscito da poco tempo, di questo cantante non giovane ma nemmeno particolarmente anziano, è un quarantenne o giù di lì, americano, Sasha Vasandani, molto molto quotato. Adesso dagli Stati Uniti ci avviciniamo un po' a noi, nel senso che abbiamo una città, una di quelle città che spesso insomma ricorre nelle nostre mete turistiche, ne parliamo tanto, c'è una certa consuetudine, soprattutto direi anche dalle nostre parti, dalla Svizzera italiana, andiamo spesso a Venezia. Venezia è una città che è rimasta quasi immobile nelle sue architetture, con quei suoi panorami da cartolina, sembrano uscire direttamente dall'epoca dei Dogi. In realtà lo sappiamo, è soprattutto il tessuto sociale della città che è cambiato molto velocemente. Venezia è attraversata da flussi continui di visitatori venuti da ogni parte del mondo. Pensate che nel 2025 sono stati 34 milioni, mentre il numero degli abitanti del centro storico, lo sappiamo, diminuisce anno dopo anno. In questo contesto il rischio è quello di perdere identità, i mestieri, i saperi, le relazioni umane che tengono viva una città unica come Venezia. Questo è il tema del documentario che andrà in onda domani in Laser, il nostro magazine di approfondimento, alle 9 come al solito. Noi siamo al telefono con l'autrice di questo Laser, con l'autrice del documentario, Anna Toniolo. Buonasera e benvenuta a K.
Buonasera Sergio, grazie per l'invito e buonasera a tutte le persone che ci ascoltano.
Allora Anna, tu sei una giornalista freelance, in questo Laser praticamente sei partita da questa domanda: come tenere viva Venezia? Partiamo da qui, tu sei nata vicino a Venezia, non proprio a Venezia. In ogni caso, qual è il tuo rapporto con la città? Come l'hai vista cambiare da bambina così veneta?
Esatto, sì, io abito a circa una decina di chilometri da Venezia e da sempre la vivo, nel senso che è stata la prima gita che ho fatto alle elementari fuori dalla scuola, e da sempre la vivo come una città dove o si vanno a fare, insomma, delle passeggiate, dei giri, o si va a lavorare. Spesso ho lavorato a Venezia e quindi è una città che sento in qualche modo mia, anche se non la abito direttamente. Venezia è una città che sicuramente, io ho 32 anni, ho sempre visto piena di turisti in ogni periodo dell'anno. È una città che ho visto cambiare relativamente, in realtà forse un po' in peggio sotto questo punto di vista, perché ho visto davvero aumentare sempre di più il numero di turisti. Un'altra cosa che ho notato negli anni, che si nota credo, insomma, se si frequenta la città per tanto tempo, è proprio come l'economia della città si sia adattata e sia diventata una sorta di monocultura del turismo, in cui tutto è dedicato a chi viene a vedere la città e a questo fenomeno del turismo di massa, ecco.
Senti Anna, il centro storico di Venezia è sceso ormai da qualche anno sotto o attorno ai 50.000, sotto i 50.000 abitanti. Per molti si trattava di una soglia critica che ormai è stata superata. Secondo te Venezia sta ancora riuscendo a restare una città viva o si sta trasformando appunto in qualcos'altro?
Venezia è ancora una città viva grazie alle persone che la abitano e che occupano lo spazio della città come abitanti, come cittadini che la tengono veramente stretta con le unghie e con i denti e che cercano di mantenerla una città viva e una città che di fatto è una città. Un piccolo spoiler, di questo parliamo anche nel documentario, no? Una città che se viene spogliata della sua identità e dei suoi piccoli, delle piccole attività, delle comunità cittadine, poi smette di fatto di essere una città. E questo è anche un po' quello che ho cercato di raccontare con il documentario. C'è chi vive questa città e chi cerca di mantenerla viva. Poi che sia ancora una città diciamo che vive e respira, questo purtroppo secondo me non si può dire con certezza, ecco, è tutto in trasformazione, è tutto in divenire e sicuramente c'è chi sta lottando davvero con forza per mantenere Venezia un posto per chi abita e non solo un posto per chi entra ed esce per visitarla, un po' come fosse un parco di divertimenti.
Anna Tognolo, le protagoniste del tuo documentario sono tutte donne. Chi sono e perché hai scelto di raccontare Venezia attraverso delle storie tutte al femminile?
Parto dalla seconda domanda. Ho scelto di raccontare Venezia da un punto di vista tutto femminile perché prima di tutto il femminile purtroppo ha ancora poco spazio. Sui media, nelle storie, insomma, si tende sempre a raccontare il femminile un po' come la novità o come quel qualcosa di diverso. E io ho scelto di usare questo sguardo di donne che portano avanti la tradizione per dare spazio a appunto donne che vivono la città e che portano avanti delle professioni che sono sicuramente legate all'identità. Sono donne che si stanno prendendo spazio. Si stanno prendendo spazio molte delle protagoniste in un luogo che è l'acqua, che è identitario assolutamente per Venezia. Penso che tutti e tutte quando pensiamo a Venezia ci immaginiamo l'acqua, le barche, i canali. Ecco, uno spazio così essenziale per la vita della città è stato per secoli di egemonia maschile. Le donne non avevano spazio in questo luogo così fondamentale e quindi sono partita insieme a Daniela Sala, che è una fotogiornalista che è stata con me sul campo a fare questo lavoro, proprio dal racconto di donne che hanno un legame con l'acqua e che si stanno riprendendo spazio, come ho detto poco fa. C'è la storia di Silvia Scaramuzza, che è una maestra d'ascia. Cosa significa? Che gestisce uno squero, cioè un cantiere navale dove si costruiscono e si riparano gondole e barche tradizionali veneziane. C'è la storia di Matilde Luppi, che è una gondoliera. Anche questo un lavoro che per secoli è stato solo maschile e che adesso, insomma, sta aprendo non senza difficoltà le porte anche alle donne. C'è Luisa Conventi, che è un'impiraressa, questo è un mestiere che è stato in realtà originariamente di donne. E cosa significa? È una persona che infila le perle. Luisa Conventi l'ha un po' cambiato questo mestiere, nel senso che non infila solo le perle ma crea delle opere d'arte, mi sento di dire, con le perle. E anche lei ha un legame con l'acqua perché è una donna che voga, quindi anche lei, non direttamente attraverso il suo lavoro ma insomma attraverso comunque la vita a Venezia, si sta riprendendo lo spazio in acqua. E poi c'è Marta Canino, che è fondatrice e istruttrice dell'associazione Fia Manetta, che in dialetto veneto significa ragazze a tutto gas o anche al timone, perché il timone del motore si chiama Manetta. E lei, durante il periodo del lockdown del Covid nel 2020, si è chiesta: ma perché le donne non guidano le barche a motore? Perché è uno spazio che è ancora così chiuso per le donne? Perché si tramanda da maschio a maschio all'interno delle famiglie il come si guida una barca a motore? Quindi ha fondato questa associazione sportiva in cui insegna a donne, ma non solo, anche a uomini, ragazzi e tutte le persone che vogliono andare a guidare le barche a motore a Venezia, per cui non è necessaria la patente di guida, ma, e questo lo posso assicurare perché sono stata con lei in barca, ci sono delle regole che è necessario sapere per guidare una barca, soprattutto in centro storico a Venezia, dove, come si può immaginare, il traffico è a tratti molto intenso, e quindi non avere alcuna nozione su come si guida una barca a motore rischia di essere molto pericoloso, ecco.
Posso solo immaginare, ma in realtà non vorrei mai trovarmi in quella situazione. Comunque, detto questo, Anna, noi ricordiamo volentieri che domani c'è il tuo documentario Tenere viva Venezia, domani mattina alle 9 in Laser, su Rete 2 naturalmente, e poi anche sulle nostre pagine internet, in particolare nelle pagine della cultura. Grazie mille ad Anna Toniolo che è stato con noi.
Grazie a voi, grazie per l'invito, buona serata.
La superwoman, la superdonna di questa canzone che abbiamo appena ascoltato, è la superdonna del grande Stevie Wonder, qui in una versione di Theo Hill, il pianista Theo Hill, che l'ha proposta nel suo album Reality Check del 2020. Adesso abbiamo invece un brano freschissimo, che tra l'altro vi è stato proposto proprio in anteprima qui qualche giorno fa. Stiamo parlando di Sir Paul McCartney con l'ultimo disco e l'ultimo brano in particolare, questa Days We Left Behind.
Can erase the days we left behind. See the boys of Dungeon Lane along the Mersey shore. Some of them will feel the pain, but some were meant for more. And nothing stays the same. No one needs to cry. Nothing can reclaim the days we left behind. We met at Falkland Road and wrote a secret code to never be spoken. I stand by what I said. The promise that I made will never be broken. Nothing ever stays, nothing comes to mind, and no one can erase the days we left behind. Nothing stays the same, and no one needs to cry. No one is to blame for the days we left behind. The days we left behind.
Costa un po' di fatica dirlo, ma ahimè è vero, certe immagini hanno davvero il potere di sintetizzare un concetto con un'efficacia mille volte superiore alle parole. Però, dato che le parole sono la nostra materia prima, provo a descrivere un paio di immagini che raccontano un concetto universale. La prima è una foto in bianco e nero. Il ragazzo che la scatta ha poco più di 20 anni. È un aspirante fotografo che sta andando a trovare un amico. Si ferma in un bagno pubblico e qui coglie l'attimo che è arrivato fino a noi. Una persona con un cappello in testa è chinata verso un lavandino collegato attraverso un tubo ad un altro lavandino. Uno è moderno, ben rifinito, l'altro lavandino è scrostato, malandato. La persona chinata si sta servendo da quello scrostato. Sopra quello ben tenuto, luccicante, leggiamo white, bianco. Sopra l'altro la scritta recita colored, di colore, come la persona ritratta in questa immagine storica, scattata nel 1950 nella Carolina del Nord, da un giovane che la discriminazione l'ha vissuta sulla sua pelle, perché la sua famiglia ebrea di origine russa è stata costretta a scappare dall'Italia delle leggi razziali nel 1939. Noi lo conosciamo come Elliot Erwitt, un gigante della fotografia. La seconda immagine è in realtà una pagina pubblicitaria che promuove un servizio di una compagnia aerea. Si rivolge a uomini d'affari che per lavoro si muovono tra New York e Chicago. The Chicago Executive, questo è il nome del volo, è una vera e propria manna per i nostri businessmen, che possono fumarsi la pipa o il sigaro in santa pace, addirittura in pantofole se lo gradiscono, pantofole cortesemente messe a disposizione dalla compagnia aerea. Ci sono giornali specializzati e se il nostro uomo d'affari ha bisogno di lavorare o di fare un meeting, che te lo dico fare, se ne occupa la compagnia aerea. E ovviamente c'è anche una cena da leccarsi i baffi. 3 ore e un quarto di volo di puro piacere. Qualcuno potrebbe chiedersi, di grazia, cosa c'entra questa pubblicità con l'immagine dell'uomo di colore nel bagno pubblico segregato? Beh, c'entra perché il Chicago Executive era espressamente e legalmente basato su una discriminazione. Su quel volo potevano salire solo uomini, il colore della pelle non era nemmeno necessario specificarlo. Le uniche donne che avevano il permesso di salire sull'aereo erano le hostess, che ovviamente avevano il compito di allietare i nostri esausti businessmen. Vestigia di un passato un po' misero e ridicolo? Dipende dai punti di vista, perché il Chicago Executive ha volato senza problemi fino a 56 anni fa, dal 1953 al 1970, ben oltre l'introduzione del Civil Rights Act, firmato dal presidente Johnson nel 1964. Per la vita di un bipede, 56 anni sono un bel gruzzoletto. Per la storia, sono un battito d'ali. Sarebbe bello pensare e dire che cose imbarazzanti e ridicole come queste sono ormai sotterrate in un lontano passato. La sensazione, guardandosi attorno, è che il bisogno di mettere un limite, un ostacolo fra di noi e quelli che non ci piacciono, è una molla che continua a scattare, inesorabile, più attuale che mai, molto più forte del ridicolo di cui possiamo coprirci.
My man likes to keep it on the inside. I know, don't go for all those lengthy phone calls. When he's here, oh, he says it all. And that's why I love my baby. You know, that's why I love my baby. I say that's why I love my baby. And I do. And flowers, no diamonds, none of that hallmark stuff. Don't go thinking that he's got it easy, 'cause every day, baby aims to please me. And that's why I love my baby. I say that's why I love my baby. I say that's why I love my baby. My man, he don't show it on the outside. My man likes to keep it on the inside. I know, don't go thinking that he's got no style, 'cause every day, yeah, baby makes me smile. And that's why, that's why I love my baby. Why I love my baby, and I do. I said it's why. I said it's why. I said that's why I love my little baby, and I do, I do, I do, I do. And I do.
Eccoci arrivati ai nostri consigli. Oggi vi parliamo di una mostra italiana che però ha decisamente un appeal internazionale, perché al Palazzo del Governatore di Parma il 27 marzo è stata inaugurata la grande mostra Bernardo Bertolucci, il Novecento, curata da Gabriele Pedullà e da Electa per Fondazione Bernardo Bertolucci e il Comune di Parma. Una mostra che celebra il 50° anniversario del film Novecento di Bernardo Bertolucci, presentato per la prima volta il 21 maggio del 1976 alla 29ª edizione del Festival di Cannes. Sulla storia di questa mostra e anche di altri aspetti ha scritto un documentatissimo articolo per il Post Giacomo Papi, scrittore e curatore dei contenuti della Fondazione Mondadori, nonché della sezione Storie Idee del Post. Buongiorno Giacomo.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Giacomo, io partirei proprio dal film. Tu che cosa ricordi di questo film? Come lo descriveresti?
Ma io l'ho rivisto l'altro giorno al Regio, al Teatro Regio di Parma, dove c'è stata una proiezione insieme all'inaugurazione della mostra, ed è un film, è un capolavoro, un film veramente in cui confluiscono tantissime cose. Intanto bisogna pensare che è un film fatto da un signore di 33 anni, perché Bernardo Bertolucci all'epoca aveva 33 anni, con l'ambizione di mettere insieme le tre narrazioni, tre strumenti narrazioni principali del Novecento, che erano il marxismo da un lato, la psicanalisi dall'altro, e il cinema americano, il western quasi. Quindi è un film che ha tantissimi registri, per chi non se lo ricorda, inizia con la nascita di questi due bambini a pochi metri l'uno dall'altro, uno è il figlio del padrone e uno è il figlio dei contadini, che per tutta la vita diventeranno amici ma anche rivali, perché la loro vita attraversa la lotta di classe, l'avvento del fascismo e il 25 aprile, ma è anche un film sul tempo, sull'amicizia, sull'amore, che come spesso succede col cinema, col grande cinema, riesce in qualche modo ad assorbire la grande arte che lo circondava, per cui da un lato appunto il grande cinema, ma c'è anche la pittura dell'Ottocento, dei macchiaioli, c'è Proust, cioè è un film mondo fluviale, che dura 5 ore e 20, che attraversa il Novecento, lo racconta, lo mette in scena e mette in scena quello che è una trasformazione in cui ancora viviamo tutti, cioè il passaggio da una società agricola a una società industriale, la fine della società agricola che in Italia, diciamo, fino agli anni 50 è stata dominante, ma che Bernardo Bertolucci vedeva tramontare quando girava il film.
Giacomo, le cronache narrano che per girare il film ci volle un anno e la durata della pellicola tradisce le dimensioni elefantiache della lavorazione, che trasformò un set e una troupe in una casa e in una famiglia. Che ricordi aveva Bertolucci di quelle 45 settimane?
Ma era un anno della sua vita, diceva che uno dei motivi per cui è durato così tanto le riprese era che le persone andavano a mangiare in questo ristorante che si chiamava Cantarelli e non volevano mollarlo perché si mangiava troppo bene. Questa è una delle ragioni per cui vale la pena di andare a Parma a vedere la mostra del Novecento, perché appunto per mangiare prosciutto, anolini e quant'altro. E però questa, come dire, questo amore del set, questa trasformazione del set in vita, secondo me si vede anche nel film, perché soprattutto nella seconda parte, che è quella un po' più difficile, più lunga, è come se Bernardo Bertolucci non volesse lasciarlo il film, non volesse lasciare il Novecento ma anche il film, e quindi c'è come una lotta per finirlo questo film, no? È molto lunga la fine. Quindi lui, quando io lo intervistai 20 anni fa per i 30 anni del Novecento, diceva aveva paura di rivedere il film perché era un anno di vita, un'immersione totale, un periodo che l'aveva veramente assorbito, ma credo che si veda nell'amore. C'è una frase molto bella nella mostra a Parma che dice Bernardo, dice: tutti i miei film sono in qualche modo autobiografici. E anche Novecento lo è, perché in qualche modo attraverso Novecento lui racconta la sua infanzia a Parma, nella campagna parmigiana, i contadini che vedeva intorno alla sua casa, alla famiglia del padre Attilio. E che era un poeta famoso, eccetera, ma lui dice a un certo punto in questa frase, sono tutti film autobiografici, ma nel momento in cui si trasformano in opere, in arte, è come se quel pezzo di vita non fosse più mio, diventasse appunto opera. In Novecento questa cosa è chiarissima, è come se fosse un pezzo di Bernardo che si stacca da lui e diventa appunto una narrazione fluviale epica.
E quanto ritroviamo nella mostra di questa storia di Bertolucci?
Io penso che sia una mostra eccezionale, nel senso che è una mostra, intanto è una mostra su un film. Io ho visto mostre su pittori, ho visto mostre, ma che un film riesca a essere messo in mostra come hanno fatto la Fondazione Bernardo Bertolucci, e Gabriele Pedullà ed Eletta, è abbastanza eccezionale di per sé, ma poi si vede attraverso il racconto del film, i documenti inediti, e le foto inedite di scena, insomma tutto quello che va direttamente nel film, anche tutto quello che è entrato nel film, quindi l'arte a cui Bertolucci ha guardato e si è ispirato, il teatro che l'ha influenzato, l'altro cinema che l'ha influenzato, la letteratura che l'ha influenzato e quello che è uscito dal film in termini di arte contemporanea, di politica. Ci sono delle opere da Lucio Fontana a Villard, è come se dentro, attraverso Novecento, noi riuscissimo a vedere proprio un periodo della storia d'Italia e della storia culturale europea di quegli anni. Per esempio questa idea di fare un'opera totale come Novecento non è isolata, in quegli anni uscirono tantissimi romanzi con questa idea di opera totale, ma anche i concept album che uscivano in quegli anni, di Pink Floyd o dei Beatles, eccetera, esprimevano questa idea di racconto totale attraverso un'opera di qualcosa. Ecco, Novecento è un film che si iscrive dentro questa ambizione totalizzante, ma contemporaneamente è un film che anticipa anche altre cose che sarebbero arrivate. Per esempio, rivedendolo è evidentissimo quanto C'era una volta in America di Sergio Leone sia debitore di Novecento, proprio in termini di messa in scena, di racconto del tempo, di colonna sonora, che in entrambi i casi è di Morricone. Insomma, è un film che è una mostra che attraverso cui si può capire un po' meglio da dove veniamo e la cultura di quel periodo.
Quindi, Giacomo, direi che ci sono tanti, tanti motivi, A, per rivedere il film, e B, per andare a vedere questa mostra a Parma, che, lo ricordiamo, sarà visitabile al Palazzo del Governatore di Parma fino al 26 luglio 2026. Grazie mille per la tua disponibilità, Giacomo Papi.
Grazie a voi, grazie a tutti.
Brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Talk to me so you can see, sister. Oh, what's going on? 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 Yeah, what's going on? What's going on? Oh, what's going on? What's going on? Oh, oh, oh. Right now. Right now.
Si usa il termine inno un po' troppo spesso quando si parla di certe canzoni. In questo caso no, è giusto, perché questo è veramente un inno, uno dei più grandi inni, a tante cose, insomma, alla giustizia sociale, alla giustizia anche ecologica. Pensate un po' quanto era avanti Marvin Gaye con questa What's Going On del 1970. Adesso purtroppo dobbiamo cambiare un po' il registro, perché dobbiamo rendere omaggio, dobbiamo onorare la memoria di un amico, e per farlo abbiamo qui in studio Sandra Sain, responsabile di Rete2. E cara Sandra, oggi ci raggiungi tu per cappa e spalla per rendere appunto omaggio a un artista, a un amico di Rete2, del nostro pubblico, che spesso abbiamo avuto ospite proprio in questo spazio di cappa e spalla. Davide Riondino, autore, cantautore, comico, poeta e improvvisatore in rima, quindi da buon toscano, è scomparso ieri domenica a 73 anni.
Sì, Sergio, un po' un cambio di programma che ci saremmo volentieri risparmiati, no? Oggi purtroppo salutiamo Davide Riondino, col quale tante volte in cappa e spalla abbiamo giocato di fioretto con la lingua, aiutati dalla sua ironia, dalla sua simpatia e dalla sua cultura. Davide è stato con noi sin dall'inizio di questa nuova trasmissione di Kappa, dallo scorso settembre fino alla sua ultima apparizione, una decina di giorni fa. E si è imbarcato, non ci pensavo oggi, sul nostro vascello, che è un po' piccolo, come un guscio di noce, con slancio, con leggerezza, provando con noi a stare a galla in mezzo ai marosi, a interpretare i discorsi di Trump, le nuove frontiere dell'intelligenza artificiale, le politiche militari ed espansionistiche di questo mondo che è un po' senza timone, senza rotta, e spesso l'ha fatto in rime, no? Come solo lui, da sublime giullare, sapeva fare. Ma Davide è un amico di Rete2 da tanto tempo, da quasi 20 anni, quando il nostro Claudio Farinone gli propose di declinare la sua passione per il bolero in programma radiofonico, e nacque così Il Bolero come Terapia, un'esperienza davvero funambolica tra musica, parole, un po' come cambiare mantello alla musa, in cui invece esplorò la magia della traduzione in equilibrio tra ritmo e melodia, due programmi che potete recuperare online sul nostro sito. Io ricordo ancora con grandissimo piacere la presenza di Davide Riondino alla nostra festa, no? La festa di Rete2 era il 31 agosto del 2024. Noi l'avevamo intitolata Ridere è una cosa seria, e anche in quell'occasione, armato di chitarra, fece davvero divertire tutto il pubblico, viaggiando tra l'alto e il basso, tra le novelle di Boccaccio e qualche canzone. E tra queste, ma come dimenticare la sua inedita, nuovissima, dedicata alla vecchia tatuata che era stata un po' avventata, cantava Davide.
Sandra, da quando si è diffusa la notizia, e questo mi ha colpito proprio come lettore, come insomma anche naturalmente persona interessata direttamente, visto che anch'io ho avuto a che fare con Davide, la cosa che mi ha colpito è che tanti lo hanno ricordato con grande affetto e anche con grande gioia.
Sì. Ma allora, intanto sono state davvero tantissime le persone con le quali Davide ha lavorato e tanto il pubblico, no? Che lo ha seguito in questi decenni intensi di attività. Da giovane bibliotecario fiorentino, tutto nasce un po' lì, negli anni 70, Davide ha cominciato a calcare i primi palcoscenici insieme alla sorella, con la quale aveva fondato il collettivo musicale Victor Jara. Nel 1979 il nostro ha aperto la tournée di Fabrizio De André con la PFM, cioè non è che proprio bruscolini, vero? Del 1981 il successo musicale con Maracaibo, la ricordiamo tutti, che scala sorprendentemente la classifica. Dico sorprendentemente perché sì, la musica è ruffiana ed esotica al giusto, però il testo è già un'improbabile storia erotico-politica in salsa cubana, insomma già lì cominciavamo a conoscerlo. Poi ci sono stati gli spettacoli con Paolo Rossi, tra tutti Chiamatemi Kowalski, quelli con Dario Vergassola, in cui lui giocava a interpretare, no, un po' una sorta di scanzonato Virgilio che raccontava a Vergassola e l'Iliade, la Traviata, la Madame Bovary di Flaubert. E poi la televisione che l'ha fatto conoscere al grande pubblico, ne ha fatta tanta, non la si può dimenticare, il Maurizio Costanzo Show, in cui chiudeva le puntate con una sintesi in ottava rima di quanto avvenuto e detto sul palco, Zelig, Zanzibar, Fuori Orario, L'Araba Fenice, tempi tra l'altro in cui la televisione italiana aveva un che di più piratesco, forse certamente di autorale, noi ne abbiamo parlato in questa sede con lui proprio qualche mese fa, ed ecco allora che i titoli che gli sono stati dedicati dai molti quotidiani e siti che hanno commentato la notizia, ci dicono molto di questa sua versatilità, no? Un cantautore irregolare, un artista eclettico, un poeta della satira. Alessio Lega, in un suo ricordo, l'ha definito un genio, un filosofo, un malandrino, un improvvisatore. E Stefano Bollani, che con lui aveva lavorato in TV e in radio per la trasmissione Il Dottor Gembe, ha scritto che Davide è stato una delle menti più brillanti di sempre, divertito, curioso di tutto e di tutti.
Ecco, riprendiamo qua, da qua, proprio curioso di tutto e di tutti, e generoso anche, no? Davide amava condividere le sue passioni e la sua grande esperienza.
Sì, altro che, devo dire, l'ha fatto con noi di Rete 2 a più riprese e sempre con quella generosità un po' fanciullesca, no? Di chi, nonostante tutto attorno non lasci proprio ben sperare, vuole ancora provarci e ti sa dare e prendere la mano. E anche per questo, devo dire, oggi in redazione eravamo e siamo davvero tutti molto addolorati. Io ci tengo a ricordare che all'inizio degli anni 2000 aveva fondato l'Accademia della Letteratura Orale in Ottava Rima, recuperando una tradizione di versificazione molto toscana e unendola però quasi sincreticamente con la cultura latinoamericana dell'improvvisazione, col lavoro dei poeti di strada cubani. E poi un'altra esperienza alla quale teneva moltissimo e della quale ha parlato anche qui a K, la Scuola Internazionale di Teatro dei Giullari, alla quale si stava dedicando davvero anima e corpo. Loredana Lipperini, la voglio citare, ha ricordato la definizione che David diede di intellettuale. Cito: l'intellettuale è una persona fisica che comunica, che partecipa, che sa trasformare la sua esperienza in qualcosa che serva anche agli altri, che non trasforma il sapere in potere, che ha un'idea sentimentale del comunicare ed è alla ricerca di un nuovo linguaggio. E allora forse la cosa che più mi ha commossa, Sergio, è stato leggere questi suoi versi stamattina, perché Davide era anche un poeta. Abitiamo dove ancora si sorride, anche senza motivo. Io sono il monumento a chi decide di rimanere vivo. L'altra sera Paolo Rossi da Fabio Fazio, che tempo che fa, ha detto che quando un comico se ne va, si canta, si ride e si balla. E quindi anche noi da stamattina in redazione tratteniamo un po' a stento le lacrime, ma vogliamo provare a ridere ancora con Davide. Allora ho pensato di riproporvi alcuni versi nati proprio qui a K e dedicati all'uomo del futuro, l'uomo quantico.
È l'uomo quantico l'essere del futuro, e anche la donna quantica. So che è il tuo non compleanno oggi.
Grazie. Sì. È il mio non compleanno di me, donna non quantica. Ale.
Ma cioè, però l'essere umano nel futuro diventerà sempre più quantico. Cioè, si radica nel prima, nel dopo, nel sopra, nel sotto. Se vuoi ti leggo delle strofette che
sì,
vanno avanti sul concetto di uomo quantico e di donna quantica.
Ok, provo, vediamo.
Vabbè. Sono tutto e sono niente, sono una fiamma che si accende e se mi guardi attentamente appaio dentro di te e me ne vado mentre torno e sono altrove mentre dormo e sono sveglia mentre sogno e il sogno parla di me. La donna quantica, polisemantica, tragica, lirica e se mi va passo l'Atlantico in transatlantico nel mondo magico di Shangri-La. E sono già dove non ero, nei labirinti del pensiero, sono la colomba e lo sparviero, sono la velocità. Sono il presente nel passato, sono felice e disperata, sono la santa innamorata, sono chissà chi lo sa. E sono asciutto mentre sudo, sono vestito e sono nudo, sono il lampo, sono il tuono, sono l'ubiquità. Sono il passato e il presente, quasi tutto e quasi niente. Pago le tasse normalmente, ma vivo nell'aldilà. È l'uomo quantico, polisemantico, antiromantico, eccolo qua. È l'uomo quantico, è negromantico, è raddomantico, in quantità. Concludiamo. Io sono il grande faraone, lo sconosciuto senza nome, e sono tutti quelli che stanno volando intorno a me. Io non ho un limite preciso, sono l'inferno e il paradiso. Sono la smorfia e il sorriso e sono pazzo di te. Ecco, questo è l'uomo quantico, antiromantico.
Caro Davide, ci hai reso tutti più quantici, polisemantici, non antiromantici o meno romantici. Quanto ci mancherai?
Grazie mille a Sandra Sein per questo ricordo di David Riondino, che qui ascoltiamo anche nel successo che abbiamo citato poco fa, Maracaibo, qui con Lu Colombo.
Maracaibo, balla barracuda, sima balla nuda, zazza,
sima le machine pistol, ma le mitragliere era una copertura, faceva traffico d'armi con Cuba.
Innamorata sima di Fidel, ma Fidel non c'era, era in cordigliera da mattina a sera.
Sima c'era Pedro con la verde luna, la bracciava sulle casse di nitroglicerina.
Tornò Fidel, tornò, la vide impallidì, il cuore suo tremò, quattro colpi di pistola le sparò. Maracaibo, mare forza nove, fuggire sì ma dove?
David Riondino e Lu Colombo con questa versione di Maracaibo. Abbiamo ricordato il grande attore, comico, poeta toscano che ci ha lasciato proprio ieri. L'abbiamo fatto con Sandra Sein, che ha collaborato spesso appunto con David Riondino. A proposito, vi ricordo anche che stasera ci sarà una serata speciale di Prima Fila, nel senso che abbiamo tirato fuori dal nostro archivio una bella registrazione di qualche tempo fa, di qualche mese fa, e la voce narrante di questa serata è proprio quella di David Riondino. Quindi stasera alle 20 in Prima Fila ci sarà questo concerto Marco Polo la Reverdì, e questo dura più o meno un'ora e mezza. Poi ci sarà anche l'occasione per riascoltare un altro contributo che David Riondino aveva realizzato assieme a Claudio Farinone, l'inizio di una serie per gli arpeggi. E nel corso della settimana avremo modo ancora di ascoltare la voce di David Riondino in una selezione di Biscrome che ha realizzato appunto qualche tempo fa. Con tutti questi annunci siamo arrivati alla fine di K, sono le 18:26 e 30 secondi. Sergio De Laurentiis e Davide Fersini in redazione vi ringraziano per l'ascolto e vi auguro una buona continuazione.
money, oh. Dirty money, not the fruit. Dirty, not dirty money, oh. Dirty money, not the fruit. Oh, yeah. The man go drowning in the river. He call his brother, save me now. Your brother showed up in the copter. He toss him coin with not the fruit. Money not the fruit.
No water.
Dirty, not dirty money, oh.
No water.
Dirty money not the fruit.
No water.
The man go hanging from our window. He call him Uncle Benny now. Uncle toss him rope of money. The money break, the man go falling.